Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, quest'oggi continuiamo ad approfondire il tema della Sacra Scrittura e vi trasmetteremo la prima parte di una conferenza tenuta da Padre Bernardino Maria Abate su questo tema. La seconda parte la trasmetteremo domenica prossima. Ave Maria.
Ecco, Ave Maria, benvenuti, siamo alla terza istruzione, terza catechesi. Parliamo appunto della Sacra Scrittura. L'altra volta abbiamo detto che appunto le fonti della rivelazione sono due, la Sacra Scrittura e la tradizione. Cioè, ovviamente Dio si è rivelato e il contenuto di questa rivelazione noi la troviamo sia nella Sacra Scrittura che nella tradizione. Quindi per questo chiamiamo le fonti. Di queste due fonti noi abbiamo poi come interprete infallibile la Chiesa col suo Magistero e poi abbiamo i testimoni di questa fede come i padri della Chiesa e i teologi. Poi la ragione umana con la filosofia e la storia ci aiutano. Noi quindi oggi vogliamo vedere la Sacra Scrittura, quindi che cos'è la Sacra Scrittura, la divina ispirazione, il canone, l'inerranza, l'interpretazione e poi cosa ci servirà per la nostra vita spirituale, perché veramente qui ogni volta che noi facciamo lo studio sulla dottrina dobbiamo considerare non solo l'aspetto intellettuale ma soprattutto anche poi quello pratico, cioè come dobbiamo far sì che queste verità si possano poi tradurre in vita, quindi naturalmente questo è importante. Poi ecco, ci sono i riferimenti dove tratteremo appunto questo argomento per approfondire, e quindi si può ecco prendere per esempio la risposta del Catechismo San Pio X al numero 234. Mentre per il Catechismo della Chiesa Cattolica, questo degli anni 90, i numeri 101 e 141. E poi il compendio, quello con domande e risposte, il numero 18-24. Sapete, poi noi poi approfondiamo non solo tenendo conto di questi catechismi, perché lì è come una sintesi, però poi ci rifacciamo a tutta la materia magisteriale della Chiesa, quindi con i concili precedenti, le definizioni e anche gli altri catechismi, no? Quindi, però come testo base appunto abbiamo il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi poi naturalmente sarà a voi leggere questi numeri. Durante la lezione leggeremo alcuni. Ecco, vediamo la Sacra Scrittura cosa è. Cioè, noi dobbiamo dire che Dio ha creato l'uomo per amore, no? Ovviamente poi c'è stato questo colloquio intimo con l'uomo, quindi fin dal principio. Quindi pensiamo quando l'uomo e la donna vivevano nel paradiso terrestre. Quindi c'era questa conversazione con Adamo, con Eva, no? Che poi non si è interrotta con il peccato dei nostri progenitori. C'è stato purtroppo questo peccato che ha infranto l'amicizia con Dio, però Dio nella sua benevolenza ha continuato a parlare con l'umanità, promettendo addirittura il Salvatore. Poi durante i secoli, ecco, ha parlato all'umanità, ecco, attraverso per esempio i patriarchi, poi in modo particolare per mezzo dei profeti annunziando il Salvatore, e poi è venuto Gesù stesso, quindi Gesù stesso che è il figlio di Dio, no? Quindi il Dio, il verbo di Dio fatto carne. Questa parola la parola di Dio, quello poi che Gesù, che Dio ha fatto, si è tramandata di generazione in generazione. Però molte cose Dio volle che fossero scritte, e quindi abbiamo appunto la Bibbia, che significa appunto è la raccolta dei libri sacri. E quindi ecco, la Bibbia deriva dal greco, che significa appunto i libri, che sono più composti nel corso di millenni e poi sono stati appunto raccolti. E poi noi in italiano diciamo Bibbia per indicare il libro per eccellenza, anche perché ha Dio per autore. E quindi ecco, noi abbiamo infatti la Bibbia che è divisa in due parti, no? Quindi l'Antico Testamento, quindi prima della venuta di Cristo, e poi quello, il Nuovo, con la venuta di Cristo, che si adempie la promessa di Dio, no? Noi possiamo già dare, ecco, una definizione appunto della Sacra Scrittura, della Bibbia, che noi intendiamo appunto il complesso di quei libri che, scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno per autore Dio e come tali furono consegnati alla Chiesa. E questo è molto importante, questa è una, noi la traiamo questa definizione dal Vaticano, Concilio Vaticano I, poi lo riprenderemo, ecco, per richiamare, ecco, soprattutto come è stata poi composta la Bibbia. Quindi abbiamo Dio per autore, no? Che ha ispirato attraverso lo Spirito Santo, e questi libri poi sono stati consegnati alla Chiesa. Ora vediamo appunto la divina ispirazione, che abbiamo detto che sono libri ispirati. E che cos'è appunto l'ispirazione? Allora, noi dobbiamo dire che l'ispirazione è un influsso soprannaturale col quale Dio muove l'uomo interiormente perché manifesta agli altri ciò che egli vuole. Ecco, noi nella storia sacra vediamo che Dio ha ispirato anche i profeti, ha ispirato, no? hanno parlato a viva voce, no? E loro hanno detto tutto quello che Dio ispirava loro di dire. E così è avvenuto anche per la Sacra Scrittura. Dio scelse delle persone, gli agiografi, per far scrivere appunto tutto quello che lui voleva che si scrivesse. E quindi già è importante capire che Dio è l'autore della Sacra Scrittura. E questo già dovremmo veramente cominciare a riflettere, no? Quindi a meditare come un Dio così tanto grande, onnipotente, poi si degna appunto di parlare con noi e di comunicare a noi questi scritti per noi, quindi una lettera, la lettera che Dio indirizza a noi. E quindi ecco, ora c'è qui proprio la definizione precisa del Vaticano I, come abbiamo visto prima, no? Dice: la Chiesa ritiene quei libri sacri e canonici perché, essendo stati scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno per autore Dio e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. E non perché elaborati con solo un disco industria umana siano stati poi approvati dall'autorità. Ovviamente non è che dice, beh, abbiamo questi libri, allora la Chiesa li ritiene sacri. Ma è proprio perché la Chiesa ha avuto questo carisma, questa capacità di poter indicare che questi libri sono ispirati. Infatti al numero 105, ecco, del Catechismo della Chiesa Cattolica, ecco cosa dice, ecco il numero 105: Dio è l'autore della Sacra Scrittura. Le cose divinamente rivelate che nei libri della Sacra Scrittura sono contenute e presentate furono consegnate sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. La Santa Madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Quindi Dio è l'autore della Sacra Scrittura. Però ecco, abbiamo anche un altro autore, però un autore secondario, strumentale, e ci abbiamo appunto l'uomo, perché realmente Dio non è che ti ha mandato la lettera direttamente, si serve appunto di uomini per far sì che questo, il suo pensiero si trascrivesse appunto su carta tramite degli uomini, come parlato per mezzo dei profeti. Quindi lo Spirito Santo, dice Leone XIII, prese gli uomini come strumenti per scrivere, per cui con virtù soprannaturale li eccitò e mosse a scrivere mentre scrivevano, in modo che concepissero con mente retta e volessero scrivere fedelmente tutte quelle cose, quelle soltanto che egli voleva che scrivessero ed esprimessero in modo adatto con infallibile verità, altrimenti egli non sarebbe l'autore di tutta la scrittura. E qui dobbiamo, ecco, il 116, Dio, il Catechismo, Dio ha ispirato gli autori umani dei libri sacri, per la composizione dei libri sacri Dio scelse degli uomini di cui servì nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché agendo egli stesso in essi e per loro mezzo scrivessero come veri autori tutte e soltanto quelle cose che egli voleva. Qui è importante capire una cosa: quando Dio ti sceglie questa persona, però non è che detta e dice, mo devi scrivere questo, no. Qui Dio ti ispira, cioè ti fa capire che tu devi scrivere quelle cose, però ti lascia nelle tue facoltà e capacità, secondo anche il tuo temperamento, secondo la tua cultura. Per questo noi abbiamo nella Sacra Scrittura, dalla Genesi fino all'Apocalisse, diversi stili che rispecchiano gli autori umani. Quindi questo è importante capire, che appunto Dio non è che annulla la capacità dell'uomo. L'ispirazione è proprio questo, cioè è una mozione dello Spirito Santo che ti fa scrivere quelle cose che Dio vuole, però senza annullare la capacità dell'uomo. Da parte di Dio c'è questo, comporta che illumina in modo lo scrittore, quindi a scrivere con infallibile verità tutto ciò che lui vuole, quindi questa parte di Dio. Mentre l'agiografo, quindi con l'intelletto, concepisce ciò che vuole, quindi capisce. Poi c'è la volontà, di voler scrivere quello che Dio vuole, e così anche le altre facoltà. Quindi noi dobbiamo dire che l'autore umano, no? È un autore secondario, è uno strumento però razionale e libero. Non è come, possiamo dire, facendo l'esempio forse anche più semplice, cioè io prendo una penna e scrivo, e quindi la penna segue quella che la mia mente mi porta a scrivere. Quindi la penna è uno strumento non razionale, quindi scrive quello che io voglio che si scriva, no? Mentre nella ispirazione lo scrittore mette tutte le sue facoltà umane, quindi è libero. Perciò pur scrivendo, lo scrittore tutto e unicamente quello che Dio vuole. Quindi vuole tutto, però rimango sempre libero, lo dico nella mia forma, secondo la mia cultura, secondo la mia particolare formazione. No, per esempio, noi vediamo uno stile diverso di San Luca, che lui era un dottore, uno studioso, mentre poi abbiamo un altro stile, per esempio, in San Paolo, che lui, diciamo, un po' focoso proprio del suo carattere, ma anche pacato, dolce, no? E così di ogni autore, no? Quindi iniziando dalla Genesi, seconda edizione, il Pentateuco è stato scritto da Mosè, no? I primi 5 libri. E quindi loro, questi scrittori, rimangono liberi nelle loro capacità intellettuali. Quindi, ripeto, non è come la dittatura, oppure non sono come degli strumenti inanimati, come la penna, ma hanno proprio tutte le loro facoltà intellettuali. Poi il fatto della... e quindi ecco il numero 106, abbiamo visto... Allora, noi il fatto della divina ispirazione lo troviamo riconosciuto nella Sacra Scrittura stessa. Ecco, per esempio, nel Vangelo ben 150 volte si appella all'Antico Testamento con le parole "come è stato scritto". Poi Gesù dice: scrutate le scritture, esse testimoniano a mio favore. Quindi, poi Gesù dice: non cadrà un solo apice dalla legge. Poi ci sono tanti altri riferimenti, no? Non so, parla dell'Antico Testamento, non so, di Mosè, eccetera. Quindi ci sono tanti richiami che parlano appunto che la Sacra Scrittura è ispirata, no? Poi addirittura c'è San Paolo che dice, Paolo dice proprio esplicitamente nella sua lettera a Timoteo 3,16, dice: ogni scrittura divinamente ispirata. Poi San Pietro afferma che i santi uomini di Dio hanno parlato ispirati dallo Spirito Santo. Poi anche un altro passo dove si dice appunto: considerare la parola di Dio non come parola di uomo, ma come parola di Dio. Quindi tenere proprio in questa considerazione. L'uomo è sempre, ricordiamoci, è sempre autore secondario, dobbiamo dire, cioè, noi perciò noi diciamo sempre parola di Dio, no? Quindi Dio che... Questa è la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura stessa conferma questo, che è ispirata. Poi abbiamo la tradizione, Ecco, nella tradizione, per esempio, ci sono tanti, però prendiamo quelli un po' più particolari, no? Che testimoniano questo. Ecco, per esempio, San Teofilo d'Antiochia chiama gli agiografi organi di Dio. San Ireneo, le scritture sono perfette perché dettate dal Verbo di Dio e dal suo Spirito. Poi San Clemente d'Alessandria, lo Spirito Santo, bocca del Signore, ha detto quelle cose. E poi San Agostino, San Gregorio Magno e San Girolamo chiamano la Sacra Scrittura lettera di Dio agli uomini. Ecco, anche uno dovrebbe appunto riflettere, meditare, cioè un Dio che ti scrive, e quindi uno che ti scrive, Dio. Quindi c'è veramente da riflettere, da meditare, uno dovrebbe poi piangere dalla commozione. E ora passiamo al calche, no? Diciamo, beh, quindi questi sono i libri della Sacra Scrittura che hanno Dio per autore, sono stati ispirati, quindi però vogliamo determinare anche il numero, che potrebbero essere, sapete, sono anche i cosiddetti scritti apocrifi, no? Però quelli veramente ispirati. E noi abbiamo appunto il canone, che dice appunto quelli che sono canonici, no? Canone. Ecco, dal greco canon, canna per misurare, misura, regolo, lista, catalogo. Quindi la collezione dei libri che la Chiesa ufficialmente ha accolto nella lista delle scritture ispirate. E perciò come tali servono alla Chiesa stessa nel suo insegnamento ai fedeli come regola di verità di fede. Qualcuno dice, ma come è stato determinato poi il numero o il canone? Perché qua si dice, questi sono i libri e questi bisogna che... Prende secondo la tradizione apostolica, che poi è stata dichiarata nel IV secolo. Poi addirittura c'è stata una definizione dogmatica sia nel Concilio di Firenze e poi nel Concilio di Trento, nel Vaticano I. Quello di Trento perché poi sappiamo che c'è stata anche la polemica con Lutero, no? Che lui si dice solo scrittura, poi diceva solo questi libri qui, altri no. Però è la Chiesa che determina il numero, perché è la Chiesa che sono stati consegnati i libri sacri, e è la Chiesa che ha la capacità di poter stabilire i libri ispirati, perché c'è l'assistenza dello Spirito Santo. Il Catechismo della Chiesa, il compendio cosa dice? Al numero 20, il canone delle scritture è l'elenco completo degli scritti sacri che la tradizione apostolica ha fatto discernere alla Chiesa. Vedete, la Chiesa. Tale canone comprende 46 scritti dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo. Poi naturalmente ogni libro ha la medesima autorità, e quindi tutti devono essere accettati per intero con tutte le parti. Vabbè, ma questo non so, è un libro secondo, no, dall'inizio alla fine sono tutti canonici, quindi significa che sono, si devono, ecco, accogliere, no? Poi c'è il fatto delle traduzioni, no? Però ecco, la Bibbia, quella ufficiale che la Chiesa garantisce, dove ovviamente è conforme all'originale, anche se ci può essere qualche lieve diciamo divergenza, però sostanzialmente è conforme all'originale, immune da ogni errore sulla fede e i costumi, e la Vulgata, cioè ovviamente Papa Damaso incaricò il San Girolamo di tradurre la Bibbia dal greco in latino. Lui fece questo lavoro. E questa poi è stata poi per secoli sempre stata la Bibbia ufficiale, fin quando poi nel Concilio di Trento fu dichiarata autentica, cioè è proprio quella che noi dobbiamo fare riferimento. Quindi anche quando se ci sono divergenze, noi dobbiamo sempre tener conto della Vulgata. Gli studi esegetici devono andare avanti, però quando ci sono le discussioni teologiche uno dovrebbe fare riferimento proprio alla Vulgata. Poi soprattutto, ma per esempio il versetto della donna che schiaccia la testa al serpente, no? C'è proprio nella Vulgata, no? E quindi questo è, ecco, importante. Quindi abbiamo 73 libri, quindi 46 dell'Antico Testamento e 27 del Nuovo. Qui abbiamo questo scaffale dove potete vedere i libri. Non si possono prendere perché sono fissati, però ecco, possiamo almeno citarli. Abbiamo l'Antico Testamento, i libri storici, i primi cinque si chiamano il Pentateuco, quelli di Mosè, no? Sono la Genesi, o il Genesi, Genesi, l'Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Poi abbiamo sempre Giosuè, i Giudici, Ruth, Samuele, Re e le Cronache, Estra, Nemia, Tobia, Giuditta, Ester e due dei Maccabei. Poi abbiamo i libri didattici e poetici, prendete sempre i libri sapienziali, questi, anche questi forse non li conosciamo tanto, però sarebbe bene, cioè si dovrebbe meditare, ecco, perché ci sono tanti bei insegnamenti, no? Quindi abbiamo il libro di Giobbe, i Salmi, i Proverbi, l'Ecclesiaste, il Cantico dei Cantici, la Sapienza e l'Ecclesiastico. Poi abbiamo i profeti, abbiamo i profeti maggiori e i profeti minori. Abbiamo quelli maggiori, Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruch, Ezechiele, Daniele. Poi abbiamo quelli minori, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Geo, Zaccaria e Malachia. I libri dell'Antico Testamento furono scritti in ebraico, eccetto il libro della Sapienza e il secondo Maccabei, che furono scritti in greco. Poi abbiamo i libri, quindi questi prima della venuta di Cristo, questa è l'Antica Alleanza, l'Antico Testamento. Poi abbiamo il Nuovo Testamento con i libri storici, no? Quindi i Vangeli di San Matteo, San Marco, Luca, Giovanni, gli Atti degli Apostoli. Poi abbiamo i libri didattici, sarebbero appunto le lettere degli Apostoli, quindi le 14 lettere di San Paolo, quindi ai Romani, 2 Corinti, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone e agli Ebrei. Poi 2 di San Pietro, 3 di Giovanni, di Giacomo, 3 di Giovanni, scusate, di Giacomo, 1 di Giacomo, di Giuda. Quindi queste sono dette le lettere cattoliche. Poi abbiamo l'ultimo libro profetico, l'Apocalisse, che richiama appunto le ultime realtà. Ovviamente dall'inizio, dalla storia della creazione fino alla fine del mondo, noi troviamo tutto. Quindi, capite, nella Sacra Scrittura troviamo tutto. Ci sono i scienziati che, cioè, penso ad altre cose, però qui troviamo tutto. E quindi se, la Bibbia è proprio, già si può cominciare a capire che è un testo fondamentale, no? Quindi il Nuovo Testamento fu scritto in greco, eccetto i Vangeli di San Matteo e la lettera di San Paolo agli Ebrei, che furono scritti in aramaico, cioè la lingua ebraica che si parlava al tempo di Gesù. Poi abbiamo anche altre traduzioni antiche della Bibbia, quindi quella alessandrina o dei 70, quindi a nome dei suoi traduttori, e poi quella abbiamo altre, poi quella importante, abbiamo detto, quella della Vulgata, no? Quindi dovuta a San Girolamo.